per alcuni di noi amici la terra è passata velocemente, forse qualcuno di voi non ha avuto nessun momento di approfondimento tranquillo della fede, quasi come un dolce sonno in cui prepararsi all'incontro. Vorrei che questo momento, non solo le mie parole, ma tutta la liturgia, soprattutto per chi finora, come dire, non ha potuto, possa essere un momento di grande silenzio interiore, di tranquillità. Chiedo al Signore di non sprecare parole. Troviamo un posto tranquillo, comodo, non nascondiamoci dietro i bambini, che sono angeli. Qualcuno dice che i ragazzi a volte sono malati dai fumetti, che non distinguono il reale dal virtuale. Vorrei però dirvi, amici, che anche la religione può diventare un fumetto, senza che ce ne accorgiamo. Noi in questo periodo leggiamo di due giovanissimi, Miriam e Joseph, Maria e Giuseppe, di un piccolissimo paese assolutamente anonimo, non a due passi da noi. Allora a un certo punto a uno gli arriva un angelo di giorno, all'altro nel sogno di notte, e bene fatto, decidono, nasce la salvezza, permettono a Gesù di nascere, la salvezza accade, il mondo è salvo, grazie Maria e Giuseppe, è un fumetto. Giustamente il Vangelo di oggi ci fa vedere l'umanità, la ricerca, il conflitto che Giuseppe vive nel suo cuore, anche se non parlo, ma anche di Maria. Su questo rischio di riportare la religione a fumetto c'è una conseguenza molto grave, che noi non avvertiamo che quello che il Vangelo dice ad alcuni ci riguarda, cioè che l'annuncio di Giuseppe e Maria è anche a noi, lo stesso angelo viene anche a noi, e questo ci finisce per fare della religione, ecco, una specie di fumetto magico. I santi, i grandi personaggi della Bibbia, sono estranei a quello che è il nostro vissuto. Per questo venerdì nella catechesi, vi prenderò soltanto qualche punto, ci siamo detti, ma qual era la personalità di Giuseppe e di Maria? Come era strutturata? Qual era la struttura interiore della sua personalità che ha concesso a un ragazzo di 16 anni, di 17 anni, non lo so, una tradizione lo vuole vero, ma è solo per, credo, per giustificare la castità che ha vissuto con la Madonna. Dei ragazzi, due ragazzi che entrano così decisamente nella storia del mondo. Come dire, mille volte Mandela perché grazie alla riconciliazione che il tuo figlio ha portato, anche Mandela ha potuto intuire la bellezza che non ci siano bianchi e neri, che non ci siano vendette, che i carcerieri possano essere ospiti d'onore al suo insediamento presidenziale. E in un mondo che sembra così patinato, tutti ancora se ne accorgono. Però una parola del Vangelo è capace ancora, vissuta da un uomo dentro, è capace di scuotere, come Martin Luther King, come tante persone che abbiamo nel cuore. Non sono fumetti. Là c'erano 26 anni di carcere, ma qua ritorniamo ai nostri eroi, a Joseph e Miriam. Che cosa gli ha consentito di dire di sì? Non ho la possibilità, ovviamente, anche per incapacità, di esplorare a fondo la personalità di Maria e Giuseppe, ma alcune indicazioni che ci siamo detti vorrei darvele, e vi prego così di entrare dentro il ragionamento. Partiamo dal dato più evidente. Maria e Giuseppe non avrebbero mai potuto accogliere l'invito dell'angelo se si fossero sentiti solamente due ragazzi di un piccolo paese sconosciuto che non conta niente, in un impero romano che non a caso aveva lì le legioni, non era mica una società destrutturata, quella in cui è nato Gesù. Avrebbero detto, boh, sogno non sogno, ma che c'è niente da fare. Perché? perché non univano piccolezza e grandezza. Abbiamo letto di Giuseppe nel Bernardino, che anche il Vangelo di Giovanni, quando parlano di Gesù, dicono il figlio di Giuseppe, oppure c'è qui il figlio Giuseppe di Davide. Tant'è vero che ho dovuto andare a Betlemme, la città di Davide, dove tra l'altro non ha trovato casa per partorire il figlio, che non aveva generato ma che aveva accolto nell'amore. Questo è straordinario. Tu puoi essere anche un ragazzo in un paese più piccolo, più dimenticato, puoi avere l'idea di non incidere minimamente, ma se sei certo di essere dentro una storia di salvezza che Dio ha preparato per te, allora tu dici: io sono Giuseppe di Davide. Allora Miriam dice: io sono la tapina, la piccolina, ma il Signore ha fatto grandi cose in me. Se noi non uniamo la piccolezza della vita, del lavoro, della salute, dell'età, i nostre fragilità umane, e noi ci sentiamo dentro un disegno di salvezza, come possiamo dire di sì a Dio? Non siamo mica fumetti. E soltanto se Maria e Giuseppe, ne sono certo, c'erano delle comunità messianiche molto forti, erano uomini e donne di preghiera, ma gli artisti dipingono Maria che prega quando arriva l'angelo, e anche qui questi giorni di Giuseppe, di travaglio, si divorziarono dalla ragazza, erano giorni di preghiera, e anche il sonno è un'esperienza contemplativa, no? Qualche volta mi sarà capitato nel dormiveglia quasi di intuire un messaggio interiore che mi diceva: non avere paura, cammina, vai avanti, perdona, non ti arrendere. Sentivano di essere dentro un progetto di Dio. Tutti i figli di Israele credenti lo vivevano, ma anche noi diciamo: il regno è venuto, Gesù viene, la storia della storia. Quante parole usiamo, ma sono fumetti che non ci coinvolgono, come se noi fossimo estranei a quelle storie, perché non abbiamo visto l'angioletto che viene e dice: ciao, ti annuncio una grande gioia. Ma l'abbiamo avuto. Essere piccoli non impedisce di essere grandi. Questa è una struttura fondamentale che dobbiamo avere dentro di noi. Guardiamo il Papa e diciamo: lui è bravo, lo fa, ma lui lo fa perché lo puoi fare anche tu. Tu devi cogliere qual è la sua libertà interiore, la sua struttura, la gioia non finta del suo viso, ma quella la puoi vivere anche tu, con l'aiuto di Dio, nell'umiltà, nella povertà, nella piccolezza. Ma anche tu sei il Papa Francesco. Non avrai la risonanza dei media, e questo non conta. Capite quanto è grande questo pensiero? Se noi riuscissimo a entrare un po' nel cuore di Giuseppe di Davide, il quale senza parlare sente di essere in un disegno grande, fa prevalere l'amore alla legge nei confronti della sua ragazza, capisce che deve andare a Betlem perché lui il capofamiglia deve tornare nella culla del re Davide, nella casa del padre. Accetta poi di fuggire, di migrare, accetta di ritornare. Quando ritorna dice che c'era anche là, non era sicura, allora si trasferisce a Nazareth. Straordinario quest'uomo, che sente di essere dentro un disegno di Dio. E noi no, e noi no. Ho appena accennato al fatto che lui, di fronte alla purezza e alla dolcezza della ragazza con cui aveva già celebrato gli sponsali, pur non convivendo, sapete perché, ne abbiamo parlato tante volte, capisce che deve essere delicato. Un'etica con amore, direbbe Papa Francesco. E allora cerca qualcosa che nella legge non c'è. Non siamo sicuri se le lapidassero, però anche nel Vangelo a volte era portato una adultera con le pietre in mano, non è che ci andavano proprio con lo zucchero. Comunque, anche se non l'avesse fatta uccidere a pietrate, voleva salvaguardare la sua dignità. Quanto è bello, un'etica, lui un uomo giusto che mette in primo piano l'amore. In questo è straordinario. Non si tratta per noi, capite, di derogare a nessun principio, ma si tratta di mettere l'amore, la carità, il rispetto, la dignità al di sopra di ogni principio. Ma avere una personalità così non è scontato, e se non ce l'hai non puoi ascoltare la voce di Dio, perché come abbiamo detto venerdì, la grazia non opera magicamente. C'è una legge antichissima nella Chiesa che, mi spiace perché è in latino ai giorni, ma grazia perfici, non sostituisce. La grazia porta perfezione, ma non sostituisce. Se tu hai una testa vuota, Dio è impotente. Tu pensi che Dio sia impotente? Dio è prigioniero della tua testa, della tua libertà. Se tu vivi nella cinghia, nella paura, se non senti di essere in un disegno grande di salvezza, Dio è impotente, prigioniero, perché Dio non violenta. Dio dice permesso, se vuoi. Ecco perché dobbiamo uscire dal fumetto, del pensare che i santi sono quelli che magicamente là, presi, Madre Teresa diventa la donna dei poveri. Noi siamo tutti come madre, soprattutto voi ragazzi, voi donne, come Madre Teresa, e noi potremmo essere come San Francesco senza essere frati. La stessa possibilità ci dà Dio, se no che Dio sarebbe il nostro Dio? Che Dio sarebbe il nostro Dio? Poi umilmente capiremo che il peccato, la mancanza di aiuto, per carità, ognuno ha dei doni unici. La dimensione più difficile anche per me, l'accenno soltanto, Giuseppe riesce a trasformare il conflitto in opportunità. Niente di più imbarazzante per un ragazzo vedere la sua ragazza che ha rispettato, che ha amato. Vergine ragazza, sapete che in ebraico sono la stessa cosa perché non c'era l'amore lì. Ci si sposava presto, ma era ragazza e quindi era vergine. Che la sua ragazza aspettava un figlio. Penso, con tutta la fatica che oggi conosciamo dell'amore, dell'affettività, della fiducia reciproca, eccetera. La capacità, proprio perché ha un amore profondo, proprio perché intuisce che c'è qualcosa che va oltre quello che è lo sguardo. Se noi questo stesso sguardo nuovo lo avessimo per le persone che sbagliano, per quelle che pensiamo che abbiano, che siano lontane da una realtà, quanto saremmo più umani. Ma soprattutto quando siamo in un conflitto, un'umiliazione, i conflitti possono essere tanti, non fuggirli ma affrontarli chiedendo a Dio di vedere dentro quel conflitto una storia di salvezza. Dietro quel lavoro che non c'è, quella separazione, quel figlio che non è come ti pensavi, quegli amici che ti hanno deluso, quella parrocchia che fa fatica a crescere, può diventare una storia di salvezza. Questa è la cosa che io più chiedo a Gesù per me, non so se anche per voi. Imparare a non fuggire, a stare dentro il conflitto, a non avere paura e trovare una strada di salvezza. Questo è il miracolo di Dio per ciascuno di noi. Non temere, Giuseppe, figlio di Davide. Non temere di prendere con te Maria tua sposa, c'è un progetto che viene da Dio. Pensate che bello, lui il nostro patrono, perché ha saputo entrare in un conflitto e superarlo con l'aiuto di Dio. Anche per noi, vedete, dietro un'umiliazione, dietro una fatica, se l'affrontiamo con gli occhi di Dio si apre una storia di salvezza. I grandi santi sono sempre gente che è passata nel conflitto, l'ha accettato e da lì è nata una storia nuova. Non è semplice, ci vuole umiltà, ci vuole forse l'aiuto di un fratello, ci vuole preghiera. Mentre stava considerando queste cose, gli apparve un angelo. Noi oggi vorrei che anche finito adesso le mie parole ci mettessimo quasi a dormire accanto a Giuseppe, questo sogno contemplativo che ci permette di guardarci con gli occhi di Dio, al di là della piccolezza, del conflitto, delle realtà che a volte ci fanno soffrire. Anche noi possiamo generare, diventare padri di quel bimbo che sarà il Salvatore, cioè colui che aprirà il cuore, che potrà far crescere. Vedete, tutti dobbiamo essere liberatori, anche se non saremo come Gandhi, come Martin Luther King, come Nelson Mandela, come tanti altri, anche nelle nostre esperienze cristiane conosciamo, ma tutti noi siamo dentro un grande progetto di Dio. Dobbiamo crederci, soprattutto per i nostri figli, che essi il Signore ha su di loro un progetto meraviglioso. Allora vedremo con occhi nuovi la comunità, la catechesi, la domenica, la festa. Dio li chiama come ha chiamato Mariamma e Giuseppe, dobbiamo crederci. Tutto questo è avvenuto perché si compisse la parola di Dio. Anche oggi questa parola si compie, i campi biondeggiano, non ve ne accorgete. Ecco, la ragazza concepisce un figlio che è Emmanuele. Dio con noi, senza paura, senza parole, senza far prevalere le idee, senza dire subito sì ma, mettiamoci in cammino. Giuseppe appena si destò fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Grazie Giuseppe, aiutaci ad essere l'uomo del fare, l'uomo dell'obbedienza, l'uomo del silenzio, che non vuol dire stare sudditi del capo, ma capire che insieme le diversità possono entrare in un'unità più grande, dove non vinco io tu, ma vince lo Spirito del Signore. Non vuol dire che tutti dobbiamo essere come il curato e il curato deve copiare, ma insieme, ognuno con i suoi doni, i cristiani con le loro particolarità, con i loro gruppi, le loro esperienze, insieme, perché l'unità è più grande della parte, è più grande del conflitto. Solo così potremo seguire Papa Francesco. Continuate in queste feste a leggere il suo libro. Alcune pagine sono difficili, ma il suo testamento spirituale, me ne sono convinto. Lui ha compiuto dei gesti, ognuno pensava di commentarli a modo suo. Lui ha detto non so quando cado, però tutto quello che voglio dire alla Chiesa ve lo dico in queste righe. Leggetelo e capirete il disegno. Thank you.